bit.
Buonasera a tutti di nuovo. Avevamo detto ieri sera di provare innanzitutto a stralciare una parte del libro del Deuteronomio per farci dentro un percorso orientativo. E allora abbiamo detto di cominciare dai capitoli da 4 a 10, potrebbe essere anche 11, perché 10 e 11 sono un corpo unico, che si chiamano, si possono bene chiamare, la sezione omiletica del Deuteronomio, cioè una serie di omelie successive, ridondanti, ritornanti, che sono da un certo punto di vista la sezione più importante di tutto il libro, perché dopo avremo la grande sezione dal capitolo 12 al capitolo 26, che è la sezione più simile al codice dell'alleanza e quindi composta di una serie di prescrizioni. Questi capitoli invece, come vedremo subito, praticamente girano intorno ad un baricentro fondamentale, ad un centro di interesse supremo, principale, che è costituito dal battere e ribattere continuamente, al prendere, riprendere, sottolineare, ribadire continuamente di tutto il codice dell'alleanza e in particolare del suo condensato di apertura che si chiama il Decalogo, questi capitoli vogliono fare la predicazione insistita di quello che nel Decalogo è il pronunciamento, o se volete il comandamento fondamentale o principale. Quando abbiamo fatto il nostro percorso attraverso il libro dell'Esodo, se vi ricordate, avevamo detto che il codice dell'alleanza è stampato sul cliché di una istituzione politica o giuridica dei tempi di Mosè e dei secoli immediatamente successivi, che si chiama il contratto, il patto di vassallaggio, con cui uno degli imperi contemporanei, l'impero degli Hittiti, era solito siglare i rapporti, siglare ufficialmente i rapporti fra l'amministrazione centrale, il grande re, il principe più importante dell'impero e i suoi principi minori o vassalli, come si dice, i suoi staterelli satelliti, come diremmo noi oggi. Il codice dell'alleanza è ripreso su questo schema e in questo schema, l'avevamo già detto parlando del codice dell'alleanza dell'Esodo, c'è una distinzione fondamentale, ci sono varie parti. La prima e la seconda delle quali costituiscono il cosiddetto comandamento fondamentale o articolo principale o titolo o base del patto. Questa base è costituita dalla dichiarazione, dall'affermazione della Signoria Suprema del Regno Centrale e subito dopo di una specie di riepilogo, riassunto, elenco di tutti i benefici che il re dell'impero centrale è erogatore, ha già erogato e sarà erogatore nei confronti degli staterelli satelliti. Poi e soltanto poi venivano esposte le clausole del patto, gli adempimenti, le indicazioni di quelli che erano o dovevano essere considerati i doveri del re vassallo, del principe vassallo nei confronti dell'impero centrale. Ora, visto che ormai è abbastanza scontato, riconosciuto tra gli studiosi che il codice dell'alleanza già nell'Esodo e poi nel Deuteronomio che lo riprende, lo sviluppa dalla tradizione più antica, è redatto, è stato fatto su questo cliché, allora nel Decalogo tanto dell'Esodo quanto del Deuteronomio, che si trova all'inizio del capitolo quinto, il Decalogo si ritrova nel Deuteronomio all'inizio del capitolo quinto, bisogna distinguere bene queste due cose, il comandamento principale e i comandamenti secondari, derivati, che ne sono, per così dire, le ramificazioni secondarie. Così è anche nel nostro testo biblico, che, vi dicevo, al capitolo quinto riporta la formula del Decalogo, anche se ritoccata, sviluppata, in forma diversa da quella dell'Esodo, ma poi questi capitoli dal 4 all'11 della formula del Decalogo si dedicano, di tutta la pagina del Decalogo, si dedicano ad inculcare, a ribadire, a sottolineare il comandamento principale, Dunque fanno una selezione intenzionale e quindi ci fanno la spia, ci mettono in evidenza nella maniera più eclatante possibile che l'autore del Deuteronomio sapeva bene che il rapporto, qual era il rapporto tra il comandamento fondamentale e quegli altri, e che quello si chiamava fondamentale o principale non a caso, perché era il nocciolo, il baricentro, la radice, il pilastro di sostegno di tutti gli altri. E allora si fa una scelta, si dà la precedenza nelle omelie del Deuteronomio al inculcare questo comandamento fondamentale. Questi capitoli si occupano praticamente di questa cosa, ribadita, ripetuta in tutti i modi, con uno stile, l'abbiamo già detto ieri sera, che è caratteristico del nostro libro, lo stile ridondante. Cosa vuol dire ridondante? Che ritorna sulle stesse cose più volte, con una tattica, o se volete una tecnica di catechesi o di educazione delle coscienze, che è molto simile a quella adottata dal quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, che ha un modo, le cui frasi hanno un modo di procedere, dicono gli studiosi, a spirale, cioè ritornano su se stesse in modo sempre più concentrato, profondo, come la vite. La vite si chiama vite perché per entrare bisogna girare, rigirare su se stessa la vite. È fatta a cuneo e bisogna girarla e rigirarla nel buco finché entra. Questo modo di esprimersi è caratteristico del quarto Vangelo, ma è caratteristico prima, molto prima, del Deuteronomio, del quinto Vangelo dell'Antico Testamento, del quinto libro della serie mosaica, della tradizione mosaica. Perciò se voi lo leggete, vi ho detto già ieri sera, cominciare a fare il proposito questi giorni di passarci dentro, vi accorgerete come ritorna. Vi ho detto ieri sera una immagine simile a quella della vite, cioè quella del chiodo, da battere e ribattere. Più il legno è duro, più bisogna batterlo perché entri. Ora voi avete già sentito, se vi ricordate, nel libro dell'Esodo, che il destinatario della Bibbia, il popolo di Dio, destinatario della parola, viene chiamato un popolo dalla testa dura. E quindi bisogna battere e ribattere. Quindi vedete, a prima lettura potrebbe sembrare un modo di parlare un po' ripetitivo, noioso, a prima lettura. Ma se si fa attenzione che si tratta di una tecnica, di una tattica catechistica dovuta al tipo di contenuto, il principale, le cose principali, il principale comandamento, e al tipo di destinatario, la testa dura, allora si capisce. Perché il Deuteronomio procede così. Tutti questi capitoli sono fatti così. Girano e rigirano attorno al nucleo centrale, al comandamento principale del codice dell'alleanza, che non è il primo della serie, ma è il fondamento della serie, che è diverso del primo. È il fondamento, è quello che sta a monte, o se volete è quello che sta al fondo, alla radice. Un'altra caratteristica di questi capitoli, vedrete che è quella di passare ogni tanto dal tu al voi, dal voi al tu. Anche questo è uno stile, è una tattica, una tecnica catechistica ben precisa, fatta appositamente per variare la tonalità, il timbro del discorso e per mantenerlo sulla impostazione, sul taglio personalizzato, ma al tempo stesso personalizzato per il popolo come tale e per ogni singola persona del popolo. Per il popolo come il tu dell'alleanza, prima di tutto voi, e per l'alleanza come un rapporto io-tu, come una relazione interpersonale. Vi ho già detto ieri sera, relazione e religione sono due parole cugine, parenti, sorelle, interconnesse, che si assomigliano perché vogliono dire la stessa cosa. Detto questo, che ci serve un po' a inquadrare l'insieme di questi capitoli, notiamo subito l'altra cosa, che in questa sezione omiletica del Deuteronomio, fin dall'inizio ci sta il gancio a cui tutto sta appeso, e cioè il Decalogo, il codice dell'alleanza, l'alleanza come risposta, l'alleanza come codificazione, stipula di una relazione che, come tutte le relazioni interpersonali, è impegnativa. Il testo del Decalogo nella versione del Deuteronomio, abbiamo già detto, si trova al capitolo quinto, cioè all'inizio della serie, dei capitoli 5-11. Il capitolo quarto è una seconda omelia che è stata messa prima, ma che ha avuto origine dopo, che comunque fa bene da premessa e da introduzione a tutte le omelie successive, non tanto sul decalogo, ma sul fondamento stesso del decalogo, sul comandamento principale. Prendiamo qua e là qualche testo da questa sezione. Capitolo quarto, versetti 32-39. Della serie che abbiamo già detto, omelie sul comandamento fondamentale. Interroga, leggo la traduzione della CEI, la traduzione della liturgia, se voi ne avete un'altra dovrebbe essere poco diversa. Interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità dei cieli all'altra. Vi fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa, che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco come l'hai udita tu e rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo ad un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i vostri occhi? Il rimando è agli eventi dell'Esodo, come vedete, agli eventi del Sinai in particolare, ma risalendo indietro anche a quello che ha preceduto. Però guardate la frase che si riferisce a prima: prove, segni, prodigi, battaglie, le famose meraviglie, come le chiamano i salmi, le meraviglie di Dio, ciò che Dio ha compiuto per il suo popolo. Ma notate che cosa qui nella predica del Deuteronomio si mette in rilievo. Dove mai è successa una cosa così grande? E cioè, qual è questa cosa così grande? Che un Dio sia andato a scegliersi una nazione, un popolo, in mezzo a un altro, che si sia impegnato per costruirsi una nazione, che abbia cominciato lui la relazione. Sentite il concetto di religione, che non è relazione tra l'uomo e Dio, ma tra Dio e l'uomo. Sentite chiarissimo, in primo piano, evidente, affermato, sottolineato, solennizzato come una grande cosa che non è mai successa prima a questo mondo. La scelta la elezione, il pilastro, il dogma più grande della fede ebraica. Un Dio che è andato a scegliersi un popolo. Dunque l'iniziativa preveniente, gratuita, anticipatrice di Dio, prima di tutto, il primato della grazia, avrebbe detto il Nuovo Testamento. Il primato della grazia, della gratuità, dell'amore di Dio, dell'intervento di Dio, della scelta di Dio, paradossalmente la fede non è prima di tutto credere in Dio, ma che Dio abbia creduto in noi. Inaudito, incredibile. È credibile fidarsi di chi ti dà prove di fiducia e di affidabilità, ma impegnarsi per chi non te le ha ancora date e non saprai se te le darà, questo non è la stessa cosa, Questo è il Vangelo dell'Antico Testamento e in particolare del Deuteronomio. La grande notizia: Dio ha creduto prima che noi fossimo chiamati a credere. Incredibile, inaudito. Sentite cosa sottolinea queste frasi: il primato inaudito e incredibile, l'immeritato e immeritabile intervento di Dio, gratis, a fondo perduto. E quindi a rischio totale. Questo è il Dio dell'Antico Testamento. Chiamatelo antico se avete il coraggio. Chiamatelo vecchio se avete il coraggio. Questo è il Dio di Gesù. Né più né meno. E non a caso a una pagina del Deuteronomio si rifà uno dei passi culminanti, centralissimi della predicazione di Gesù, come vedremo. Dunque, in principio ci sta la fede di Dio in noi, non la nostra fede in Lui. In principio ci sta l'amore di Dio per noi, non il nostro amore per Lui. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetti 20-21. Tutto il capitolo 4 della prima Giovanni, per l'esattezza. Che differenza c'è allora fra l'Antico e il Nuovo Testamento? Questo è il denominatore comune. Versetto 35. tu sei diventato spettatore di queste cose, perché tu sappia che il Signore è Dio e che non ve n'è altri fuori di Lui. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti. Sulla terra ti ha mostrato il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole di mezzo al fuoco, perché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro posterità e ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua stessa presenza e con grande potenza, nello scacciare davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te. Sappi dunque oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio, lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è un altro. Ripetuto due volte, versetto 35, versetto 39. Ritorna. Perché ritorna? Perché questo è il nocciolo della questione. Perché questo è la punta della vite che deve entrare. Tutto ciò che è successo, tutto ciò che Dio ha fatto per primo, lo ha fatto perché tu sappia, perché tu ponga bene nel tuo cuore, perché si piantasse in te come un chiodo che il Signore, cioè il Dio dell'Esodo, Yahweh, come dicono i testi ebraici, il Dio della storia, il Dio dell'Esodo, delle meraviglie dell'Esodo, è l'unico Signore e non ve n'è un altro. Questo non ve n'è un altro, che significa? Al testo biblico non interessa la dottrina, non interessa la teoria, non interessa dire che esiste un Dio solo in termini astratti, dottrinali. Interessa dire che se ce n'è uno solo, se non ce n'è un altro, significa che tu non puoi dedicarti che a Lui. Capite in che senso unico non ce n'è un altro? Nel senso della dedizione esclusiva. E che cosa è caratteristico? Di che cosa è caratteristica la esclusività? La esclusività è caratteristica dei rapporti totalizzanti, sponsali. Questo è ciò che si afferma, che la religione, la religione di Israele è una relazione esclusiva, totalizzante, che non ammette mezze misure, che non ammette compromessi. Vedremo che per affermare la stessa cosa la si dirà poi in termini molto più vicini al rapporto interpersonale, nel Deuteronomio, con una frase ritornante, che si trova anche qui nel capitolo quarto, un pochino più avanti, se l'avete letto tutto l'avete trovata, e che dice: perché Yahweh, il Dio dell'Esodo, è un Dio geloso. Sentite che torna a galla quello che stiamo dicendo, il significato del non ce n'è un altro. Quando è che non ce n'è un altro in un rapporto, in una relazione? Quando è totalizzante. Quando è totalmente coinvolgente. Sentite in che modo la Bibbia, il Deuteronomio, concepisce la fede? Non si tratta di credere teoreticamente che esiste un solo Dio, ma di vivere con Lui una relazione esclusiva. Questa è la fede. Sentite che razza di teologia c'è in questo testo? Che razza di ispirazione? Che razza di religiosità? Che maturità religiosa? Che profondità religiosa o di meditazione religiosa è in queste parole? Allora non ci stupiremo, perché adesso si capisce bene, che dopo la pagina del Decalogo, capitolo quinto, venga il capitolo sesto del libro del Deuteronomio, dove c'è il famoso Shema, Yisrael. Capitolo sesto, versetti 4, 13, 14, 15, tutti i versetti, le delimitazioni che volete, tanto sono sempre il girare e rigirare attorno al punto centrale. Ascolta, Israele. La prima cosa che viene fuori è il comandamento dell'ascolto, il comandamento principale, fondamentale, è quello dell'ascolto, dove per ascolto si intende che cosa? Quel che segue. Si vede bene? Volete capire cosa vuol dire ascolta? Leggete le righe che vengono dopo e vedrete cosa vuol dire ascolta. Amerai. Temerai. Questi due grandi verbi, che come vedremo sono sinonimi, allo stesso senso. L'ascolto di cui qui si parla non è semplicemente aprire bene gli orecchi. Ma è aprire il cuore, come avrebbe detto Geremia nella sua predicazione desolata sulla nuova alleanza. Come dire, non c'è niente da fare, tutto da ricominciare da capo. Bisogna circoncidere il cuore. E la circoncisione era precisamente l'apertura, era un taglio per aprire, non per ferire. Dunque l'ascolto di cui qui si parla è l'obbedienza. Come avrebbe detto Paolo di Tarso, che ben conosceva il Deuteronomio, e che nel Deuteronomio è stato a bagno come ogni bravo giudeo fin da piccolo, avrebbe detto l'obbedienza della fede. C'è la fede, quello che dicevamo prima. Ascolta Israele, il Signore, cioè il Dio dell'Esodo, qui non si fa il riepilogo storico come prima per dire chi è il Signore, quello che ha fatto per primo. Dunque, quello che ha fatto tutto prima per te, il Dio dell'Esodo, è il nostro Dio. Qui la parola Dio è il nome comune di Dio di tutto il Medio Oriente antico, e che poi sarebbe diventata propria degli stessi Semiti, della stessa lingua che sono venuti dopo, i discendenti molto posteriori della religiosità ebraica che furono i musulmani. Anche loro hanno nella loro tradizione coranica hanno utilizzato per dire Dio la stessa parola comune, denominatore comune, nome comune della divinità di tutti i popoli del Medio Oriente antico, la parola Ila in arabo, Elohim in ebraico, mettendoci l'articolo davanti, ed è venuto fuori Al-Ila, sintetizzato Allah, per dire l'unico. Allah è una versione araba del Deuteronomio. È precisamente dello Shema. Il Signore è il nostro Dio, il nostro Dio, non il Signore è semplicemente il Dio, Al-Ila Allah, il Dio in italiano, che viene da il Dio, ma il Signore è il nostro Dio. Perché il nostro? E il Deuteronomio lo chiamerà sempre così, nostro, tuo, quando parla al tu, vostro, quando parla al voi, ma sempre nostro, tuo, vostro. Perché? Perché dietro ci sta, come dietro al termine il Signore ci sta Yahweh, il Dio dell'Esodo, io sono quello che sono, come dice Esodo 3,15, così dietro a il nostro Dio, il vostro Dio, il tuo Dio, ci sta l'alleanza, perché la formula del comandamento principale, base di tutto il rapporto di alleanza, anche nei trattati di vassallaggio, era io sono il tuo Dio, Signore, tu sei il mio, io sono tuo, tu sei mio. Perché l'alleanza, diciamolo ancora una volta, è una relazione. Una delle grandi parole fondamentali del linguaggio biblico e della fede biblica, l'alleanza, indica una relazione. Una relazione, abbiamo già detto parlando dell'esodo, unilaterale, non bilaterale, non paritetica, dispari, non pari, perché uno dei due ha fatto già tutto prima. Come abbiamo sottolineato poco fa, il Signore è il nostro Dio, il Dio della relazione esclusiva dell'alleanza. Il Signore è uno solo, anche qui come prima, non ce n'è un altro, non per dire una teoria che Dio, se è Dio, non può che essere unico, ma per dire ben altro, per dire: ascolta Israele, questa è la sostanza della tua fede, un rapporto esclusivo con Dio, una dedizione totale. E allora si capisce che si dica, diversamente dal capitolo 4, cioè il comandamento fondamentale si chiama l'amore. Tu amerai il Signore tuo Dio. E se è una relazione, si capisce. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, tutto, tutto, tutto. Perché tutto? Perché è una relazione totalizzante di cui si parla. Poi si prosegue indicando come misura dell'amore, e questa è un'altra caratteristica splendida del Deuteronomio, si prosegue indicando come misura dell'amore la pratica. L'amore di cui qui si parla non è un sentimento, ma una scelta. Una opzione fondamentale e totalizzante ed esclusiva. Che se è vero che c'è, si vede non dalle prediche, né dalle preghiere, né dalle parole, ma dall'obbedienza, dalla pratica. Ascolta vuol dire obbedire, si vede dalle righe che seguono. Questi precetti che io oggi ti do, sono quelli che verranno nei capitoli successivi, 12-26, ti stiano fissi nel cuore. Sentite l'idea del chiodo, della vite? Piantati. Li ripeterai ai tuoi figli. Ne parlerai quando sarai in casa e fuori casa, quando vai a dormire, quando ti alzi, te li legherai alla mano, li terrai come un pendaglio tra gli occhi, li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Cioè, perché si dice così? Per dire che sono un imperativo assoluto, imprescindibile, e se non sono questo non c'è l'amore. L'amore si dimostra con l'osservanza, con l'obbedienza. Una relazione totalizzante si dimostra quando ci sono delle scelte fisse. Sentite che razza di educazione religiosa. Vi dicevo già ieri sera, questo non è lontano dal Nuovo Testamento, è nel cuore del Nuovo Testamento. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa. Dai frutti li riconoscerete. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, che citavamo prima. Se uno dicesse io amo, ma poi io amo Dio, ma poi odiassi il suo fratello, è un bugiardo. Se non c'è l'osservanza dei precetti, delle ramificazioni che si estendono nella vita, nei rapporti interpersonali, nei rapporti sociali, economici, se non ci sono, se non c'è la pratica lì, il precetto fondamentale non c'è. E viceversa, se non c'è il precetto fondamentale, non c'è la pratica. Se non c'è la relazione totale, esclusiva, l'opzione fondamentale, non ci sono quelle particolari. E poi la stessa cosa verrà detto subito dopo, cambiando parole. Come? Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che ai tuoi padri aveva giurato di darti, quando ti avrà condotto alle città grandi e belle che tu non hai edificate, alle case piene di ogni bene che tu non hai riempite, alle cisterne scavate ma non da te, alle vigne e agli oliveti che non hai piantati, quando avrai mangiato e ti sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore, il Dio dell'Esodo, quello che Egli ha fatto per te facendoti uscire dall'Egitto, dalla casa della schiavitù. Guardati dal dimenticare, uno, due, versetto 13, temerai il Signore Dio tuo, lo servirai, giurerai per il suo nome. Tre verbi per dire la stessa cosa: temerai, servirai, giurerai. Temerai. Noi abbiamo una certo fastidio istintivo davanti a questa parola, timore di Dio. Ma nel vocabolario della Bibbia e di tutto il Medio Oriente antico, questa parola non significava la paura. Questa parola era una parola, una categoria, un vocabolo religioso che indicava la adorazione, la fede. In ebraico non c'è un sostantivo per dire fede nell'ebraico antico, c'è solo il verbo. Il sostituto di fede è timore di Dio. Questa parola nasce nella Bibbia probabilmente dalla descrizione dell'esodo, della teofania, come l'abbiamo chiamata, parlando dell'esodo presso la montagna del Sinai, quando si dice che tutto il popolo aveva timore di avvicinarsi. Probabilmente da quel particolare narrativo nasce la categoria del timore di Dio per indicare la sottomissione, come dicono i musulmani. Islam significa sottomissione, musulmano significa sottomesso a chi? A Dio. Ma solo a Dio, a nessun altro. Questo è il timore di Dio. Sinonimo di amerai, versetto 5, è temerai il Signore Dio tuo, versetto 13. e che si tratti della stessa cosa si vede dal versetto immediatamente successivo, che dice: non seguirete altri dei, perché il Signore tuo Dio è un Dio geloso. E torna fuori che cosa? Quello che abbiamo già visto, la relazione esclusiva. La stessa cosa detta in altri termini, versetto 16: non tenterete il Signore vostro Dio come lo tentaste a Massa. Esodo capitolo 17, anche qui ci si rifà alla storia dell'Esodo: non tenterete il Signore vostro Dio. Altro verbo per dire il comandamento fondamentale. Tentare significa mettere alla prova, chiedere delle prove e quindi avere con Dio un rapporto alla pari, non alla dispari, e quindi pretendere, non sottomettersi, e quindi usare Dio invece che adorare Dio. Che c'è di diverso in questo modo di parlare dalla parola dominante della predicazione di Gesù? Il regno di Dio. Siamo affatto lontani. E che non siamo affatto lontani si vede in modo inequivocabile dal ponte di collegamento che c'è tra questo capitolo del Deuteronomio, lo Shema, gli Israel, e il passo del Vangelo di Matteo, di Marco e di Luca, che riferisce il famoso pronunciamento di Gesù alla domanda dello scriba: maestro, qual è il comandamento più grande? Che altro fa Gesù? Lo si vede soprattutto in Marco capitolo 12, versetti 28-34. Soprattutto in Marco si vede chiaro che altro fa Gesù se non rifarsi al Deuteronomio, allo Shema, che anch'egli fin da bambino, molto probabilmente, come dice il Deuteronomio, ha imparato e ripetuto all'inizio di ogni giornata, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Ancora oggi è la preghiera del mattino e della sera dell'ebreo credente, ancora oggi nelle abitazioni degli ebrei praticanti, credenti vuol dire praticanti per un ebreo, non esiste un credente non praticante, non è un credente, perché la fede teoretica per un ebreo non esiste. Ancora oggi nelle case degli ebrei praticanti, sugli stipiti delle porte, come dice qui, ci sta un piccolo contenitore inchiodato, dentro il quale c'è un rotolino della scrittura che riporta lo Shema, questi versetti. Gesù, come Paolo, è cresciuto a bagno dentro queste cose. Anche lui è stato battezzato, ma in questa cosa qua è stato battezzato. Prima di tutto. E nel capitolo 12 del Vangelo di Marco si vede chiarissimo che Gesù che altro fa per rispondere alla domanda? Altro non fa che prendere il libro del Deuteronomio. Qual è il primo di tutti i comandamenti? Il primo, cioè non il primo dell'elenco, ma il principale, il fondamentale. Gesù rispose: il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Siccome Gesù conosceva bene il Deuteronomio, e cioè che dopo il capitolo sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo, che sono tutte omelie di commento al comandamento fondamentale, sono tutte martellate e martellanti. Riprese della stessa cosa, dopo vengono i capitoli 12-26, che sono da un capo all'altro le disposizioni, le conseguenze, le ramificazioni riguardanti i rapporti interpersonali, cioè con il prossimo. Siccome Gesù sa bene come è fatto il Deuteronomio, sa bene qual è la successione, la sequenza dei capitoli, aggiunge, e ce n'è un secondo, di comandamenti fondamentali. L'altra faccia della medaglia: amerai il prossimo tuo come te stesso. L'interlocutore, che è uno scriba, cioè uno che conosceva bene la Bibbia, risponde: hai detto bene, maestro. Maestro lo chiama. Hai detto bene. E perché hai detto bene? Perché egli è l'unico. Citazione dello Shema. E non v'è altri all'infuori di lui. Citazione di Deuteronomio 4. Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza, citazione dello Shema, e amare il prossimo come se stesso, riprende l'unificazione di tutti i capitoli successivi fatta da Gesù, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici che si possono fare nel Tempio. Cioè, il Deuteronomio, il contenuto del Deuteronomio è la sostanza della fede. Il resto sono cornici. E in particolare si chiama cornice il culto che senza fede, senza questa sostanza, altro non è che cerimonia parata. Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli dice: tu non sei lontano dal regno di Dio. Ah, lo credo, perché il regno di Dio, slogan principale della predicazione di Gesù, altro non è che il Deuteronomio. Da dove è partito dunque Gesù? Dove ha le radici il Vangelo? Dove ha la sua matrice la spiritualità cristiana? Nella spiritualità ebraica. Su questo siamo perfettamente d'accordo. E badate bene che l'unico disaccordo fra gli ebrei e i cristiani è solo il valore da dare a Gesù. Tutto qui. Non è poco, ma la dice lunga sulla nostra parentela, sulla nostra, sull'incastro inscindibile che noi abbiamo con la matrice della fede ebraica, che si dimostra e si è tradotto nell'incastro fra Antico e Nuovo Testamento, nell'unica Bibbia, ebraico-cristiana. Chiaramente il tempo è volato, che troppo ne abbiamo preso. Non possiamo metterci a leggere altri stralci del capitolo settimo, che ritorna sull'elezione, capitolo ottavo che ritorna sul non dimenticare. Cosa non dimenticare? L'esodo è quello che l'esodo significa, e cioè il comando fondamentale, e gira ancora lì, e così i capitoli successivi. Ma abbiamo già detto perché tutto ritorna sempre lì, e abbiamo già evidenziato, e dunque il filo conduttore principale di tutti questi capitoli. E quindi la chiave di lettura principale. Il legame strettissimo fra alleanza e osservanza, fra grazia e amore, obbedienza, ascolto, pratica della parola che poi seguirà nei capitoli successivi, delle parole, mettiti bene nel cuore, ti stiano fissi nel cuore, tutti questi, plurale, sentite, comandamenti, perché i comandamenti sono radicati nel unico e fondamentale comandamento, quello che sta sopra, non al primo posto dell'elenco, sopra o sotto, se volete, il gancio o la radice, la relazione esclusiva con Dio. È il fondamento ineludibile, imprescindibile della pratica, e la pratica è la prova imprescrittibile e imprescindibile della relazione esclusiva. I due capisaldi della spiritualità ebraica e cristiana, come si vede dal collegamento diretto, filo diretto con il Nuovo Testamento, in quel pronunciamento famoso. Non abbiamo tempo per fare altre letture, ma abbiamo toccato il nervo principale della sezione omiletica, dei capitoli più decisivi, più importanti, quelli che vengono per primi, del Deuteronomio. Il resto del tempo, come dicevamo ieri sera, per scambiarci gli effetti, i risultati, le risonanze o le spiegazioni che vengono dal vostro impatto con il testo. Vi raccomando di percorrere questi capitoli, perché se non ci passate un po' voi, io parlo di qualcosa che non conoscete, parlare di qualcosa che non conoscete è perdere il tempo, no? E parlare nelle nuvole, parlare sopra le teste, parlare a vuoto, dico bene? Allora, a voi, c'è qualcosa che avete visto voi in questi capitoli? Avete letto qualche pezzo più lungo di quello che abbiamo potuto fermarci un attimo qua? Cosa avete trovato? Sì. Cioè? Fa fatica a comprendere un rapporto alla pari? No, un rapporto alla dispari. Vuol dire, l'ho detto in modo più forte possibile prima con un'espressione che noi conosciamo, vuol dire usare l'altro per te, pretendere dall'altro, che vuol dire usare l'altro per te, che suppone una relazione che non è di fede, di timore, di amore, ma appunto una relazione di pretesa. Tentare o mettere alla prova significa: voglio che tu mi dimostri prima che sei affidabile, voglio che tu faccia prima per me qualcosa, dopo io faccio qualcosa per te. È quella tentazione fondamentale, quel rischio mortale, quella patologia di ogni religione che cambia i connotati della relazione e diventa una relazione alla pari, mentre la relazione con Dio, la relazione di alleanza, l'avevamo detto già guardando ai testi dell'Esodo, è una relazione alla dispari, cioè è una relazione in cui uno dei due ha fatto prima tutto, ha dato prima tutto gratis, e dunque con uno che ha fatto prima tutto gratis non si potrà mai fare pari. Lo schema che nella nostra esperienza umana ci permette di capire questa relazione che è la religiosità questa relazione alla dispari, questa relazione che è l'alleanza, nella nostra esperienza umana, è la relazione genitoriale, la relazione genitoriale è una relazione dispari, perché con chi vi ha generato voi non potrete mai fare pari. Sì o no? Non a caso Israele e poi Gesù, per chiamare Dio o per identificare questa relazione con Dio, diranno Padre, cioè la relazione genitoriale. Anche noi conosciamo una relazione alla dispari, che non può che essere alla dispari, quella genitoriale, la rivelazione biblica, siccome parlava della relazione di Dio con un popolo, ha usato prima la categoria, il modo di parlare più antico, che a quei tempi era ben conosciuto, e cioè quello dell'alleanza. E poi in seguito, soprattutto i profeti, ma anche il Deuteronomio, guarda caso, che proviene dalla predicazione profetica, l'abbiamo accennato ieri sera, tireranno fuori la relazione genitoriale, il termine padre. Sì, è un po' la ripresa, no? Nel Deuteronomio. Quanto al rapporto totalizzante o esclusivo, non è Dio che è esclusivo, è la relazione di amore che è esclusiva, perché se no non è di amore. Se non è certo, l'amore non toglie la libertà, ma significa parlare chiaro alla libertà, cioè dire che la libertà dell'uomo nella relazione con Dio non è la libertà di decidere, come dice il libro della Genesi, no? Nel famoso testo di Genesi 3, di decidere io quale relazione ho con Dio, cioè di essere io il protagonista. Questo è il grande sbaglio, la patologia fondamentale, il peccato originale, come si dice con un linguaggio più convenzionale, descritto non a caso in Genesi capitolo 3 come lo sbaglio fondamentale, come questo è il comandamento fondamentale. Perché se non c'è una relazione dispari ed esclusiva, non c'è una relazione di fede, di amore, non c'è una relazione adeguata al rapporto con Dio. C'è una relazione alla pari, c'è una relazione di pretesa, c'è una relazione di uso, c'è una relazione come quella che si ha con le persone come noi, o addirittura con le cose che non sono neanche persone. A tali livelli di chiarezza era giunta già nel Deuteronomio la meditazione religiosa di Israele, che ci appare ancora oggi, a distanza di secoli e secoli, ci appare la misura più adeguata, ci appare la strada più vera per un'autentica religiosità. Non a caso si dice, e in questo caso lo si può sperimentare, quindi non lo si dice a vanvera, lo si può sperimentare, che la Bibbia è una parola, contiene una parola eterna che non passa mai. Non a caso. Potrebbe sembrare che questa sia propaganda, ma se uno la impara a conoscere si accorge che questa non è propaganda. Si accorge che qui ci sono dei livelli di maturazione della fede e della religiosità che sono delle vette permanenti della educazione religiosa, che permangono specchio permanente per noi. Tanto è vero che anche Gesù, non è a caso, ha preso ispirazione e fondamento da questo testo, che quindi dovrebbe essere per noi cristiani, come lo è per gli ebrei, un testo tra i più importanti, fondamentali e cari che ci siano. Se quando diciamo che ci mette un po' a disagio questo tipo di relazione descritta dalla Bibbia come la relazione con Dio, perché pensiamo ai rapporti umani, e quando i rapporti umani diventano possessivi, e allora diciamo giustamente che questa è una stortura, e allora proiettiamo questa stortura nel discorso religioso del Deuteronomio, cioè nella relazione con Dio. Se per caso nascesse da questo il nostro disagio, abbiamo sbagliato indirizzo, perché qui non si sta parlando della relazione interpersonale umana. Nella relazione interpersonale umana sì che la possessività è una stortura, perché nessuno può possedere l'altro. Ma se non parliamo della relazione alla pari, ma della relazione alla dispari, e non solo della relazione alla dispari su scala umana, che è la relazione genitoriale, ma sulla relazione religiosa, sulla relazione di Dio, che comincia dall'avere egli fatto tutto prima gratis, allora questa condizione, questa caratteristica non si realizza per nessun'altra relazione umana, e quindi non possiamo adoperare lo stesso metro. E se adoperiamo lo stesso metro non tornano i conti. Non so se voleva dire questo tipo di disagio. Prego. Sì, questo è un altro testo che adesso non abbiamo guardato stasera, però visto che viene fuori, diciamo due parole, no? Il non uccidere del Decalogo non si riferisce alla stessa cosa di quell'altra prescrizione che si chiama la prescrizione dello sterminio, dello crem, o della guerra santa, come si dice anche. non corrisponde alla stessa cosa, quindi non si possono mettere sullo stesso piano nel leggere i testi biblici, perché i testi biblici non intendevano la stessa cosa. Con il non uccidere, il Decalogo si riferisce al una regola dei rapporti sociali all'interno della comunità del popolo eletto, e si riferisce precisamente alla regola dei rapporti sociali che noi chiameremo oggi la regola della giustizia, cioè non ci si può fare giustizia da soli, perché se si fa giustizia da soli non è più giustizia, perché cioè si scatena il meccanismo all'infinito della rivendicazione. E allora si dice il non uccidere come una norma, una regola di questo tipo di rapporti, che sarebbero poi quelli dell'ordine pubblico, della giustizia come la intendiamo noi oggi, all'interno del popolo di Dio. Altra invece è la regola dei rapporti con l'esterno. E ricordate che in un altro testo biblico, precisamente in un altro corpo legislativo, che non è quello dell'Esodo, non è quello del Deuteronomio, ma mi pare che nel Deuteronomio si trovi più avanti, ma certamente si trova nel corpo legislativo del Levitico, dove si dice, citato anche da Gesù, amerai il tuo prossimo, ma odierai il tuo nemico. Questo è più recente della legge o della regola dello sterminio, ma assomiglia abbastanza. La legge dello sterminio invece si rifà ad un'altra situazione storica, che è quella dei rapporti tra Israele come popolo eletto e gli altri popoli. Come Israele appartiene al Dio dell'Esodo in modo esclusivo, gli altri popoli appartengono ad altri dei che non sono comparabili, e quindi la affermazione della superiorità del Dio dell'Esodo sul Dio degli altri popoli ai tempi più antichi, ai tempi dell'Esodo e poi i secoli immediatamente successivi, si faceva paradossalmente per noi, ma per noi paradossalmente, non per allora, l'affermazione della superiorità del Dio dell'Esodo si faceva in battaglia. Perché quando un popolo vinceva un altro popolo, significava che il Dio di quel popolo era superiore a quell'altro, al Dio di quell'altro popolo, perché aveva perso.
Infatti, il Dio, quando riuscivano a montare un arrosto, i cristiani hanno un Dio superiore.
Sì, la mentalità era questa. Chiaramente è la mentalità primitiva rispetto a quella che abbiamo acquisito noi dopo, cominciando anche da Gesù stesso, e cioè un livello molto più primordiale, più antico della rivelazione, che si serviva, che si è servito per inculcare, per incominciare a iniziare a trasmettere la immagine, la rivelazione dell'unico Dio. Non ha cominciato col dire esiste un Dio solo, questo è arrivato alla fine. Si è cominciato col dire che il nostro Dio è più grande di quello degli altri. È una maniera, se voi volete, per noi oggi o dalla nostra ottica molto paradossale, molto sgradita. Ma attenzione a non fare i preziosi di fronte al problema dell'interpretazione corretta di testi che sono nati in epoche lontanissime da noi. Attenzione a non ritenerci eccessivamente progrediti quando fino a due secoli fa l'Europa è stata insanguinata dalle guerre di religione. Quindi non è che siamo poi così lontani, eh? Detto questo, per dire che non dobbiamo fare troppo... Detto questo, bisogna dire che come lo stadio più antico e più arcaico della rivelazione del Dio unico come un Dio superiore è stato di quel genere lì, così bisogna dire altrettanto chiaramente che i secoli successivi della rivelazione di Dio ad Israele dopo l'esilio, durante l'esilio, e della rivelazione o della riforma religiosa portata da Gesù hanno sicuramente fatto progredire enormemente, hanno fatto fare dei passi enormi